Ad alta voce, Sandro Lombardi legge da Amici di Romano Bilenchi. Un comunista, seconda parte.
Non era passato un mese che la valigia riapparve. Mario mi aspettava nel caffè di via dei Renai. Sedeva a un tavolo d'angolo. Accanto alla seggiola aveva la valigia ridotta in uno stato peggiore. Era stata macchiata con una vernice scura, forse proprio per far scomparire le abrasioni. Fabiani mi disse: «Prendila e fra 3 giorni da stasera la consegnerai a un uomo anziano, alto, magro, coi baffi bianchi, che ti aspetterà all'inizio del ponte alla Carraia. Indosserà un vestito grigio, sportivo, con i calzettoni. In testa avrà un berretto. Gli dirai: sono Bruno e mi manda Giuseppe. Dovrà risponderti: Michele». Bene. Il problema è dove passare 3 giorni con questo luridume in mano. A casa mia non posso andare. Dove dormo non posso portarla. In caso di una disgrazia comprometterei troppe persone. Gli dissi: arrangiati, sei bravo, hai fantasia. Incarichi di questo genere non ne avrai più. Non ho altre strade, mi rispose. Presi la valigia e l'alzai. Era proprio la stessa, ma ora pesava una 20 chili. Nessun rumore di argenti che cozzavano. Capii di che si trattava. Fissai Mario che chiuse gli occhi. «È già innescata?» gli chiesi. Mi fissò a sua volta. «No, pensa a tutto Michele», mi disse. Tentai di far scattare la serratura. Era forte e non si aprì. «E la chiave?» domandai. «Anche la chiave ce l'ha Michele», disse Mario, e mi salutò. 3 giorni dopo, alle 6, mi trovai di fronte all'uomo che mi aspettava. Corrispondeva con esattezza alla descrizione fattami da Mario. Mi sorrise bonario e non pronunciammo le parole d'ordine. Tornai indietro, rapido, per via della Vigna Nuova. Giunto a metà udii un'esplosione, dietro di me, fortissima. Tutti i vetri delle finestre tremarono. Parecchi precipitarono sul selciato, uno mi cadde in testa, di piatto, e si ruppe. Passai una mano sui capelli. Appena qualche goccia di sangue. Un mio amico farmacista mi ci spennellò sopra un po' di tintura di iodio. Si trattava di un piccolo taglio. Pensai con gioia che quella maledetta valigia era scomparsa per sempre, anche se non riuscivo a immaginare contro quale obiettivo fosse stata fatta esplodere. Non era prudente andare subito a vedere quello che era accaduto. Pattuglie di tedeschi e di militi correvano verso il fiume. Al giornale mi dissero che una bomba aveva infranto una finestra dell'albergo Britannia di Piazza Goldoni. Una grande inferriata era finita in Arno e 2 alti ufficiali tedeschi che sedevano in una sala dell'albergo erano morti. Alcuni erano rimasti feriti. Ma la storia della valigia non era ancora finita. La mattina dopo l'attentato, la staffetta di Sanguinetti, la quale sapeva dove dormivo, venne ad avvertirmi che gli appuntamenti erano per un giorno saltati e che nel pomeriggio alle 5 dovevo recarmi in casa del poeta. Nel salotto di Montale trovai Rossi, Fabiani e Sanguinetti. Il primo portava occhiali a stanghetta di metallo e si notava che le lenti erano false o almeno molto strane. Gli occhi stavano immobili. Sembravano più grandi del normale, quelli di un animale o di un'altra persona. Si era tinto anche i radi capelli di un colore gialliccio, sporco, ma sul collo erano rimasti brizzolati. Era rosso in volto, come non lo avevo mai veduto. Stava parlando e io lo avevo interrotto. Salutai, ma nessuno mi rispose. Ridendo, dissi a Rossi di levarsi gli occhiali e di lavarsi i capelli perché il trucco era troppo appariscente. Rossi mi disse: comincio da te. anche se hai meno colpe di tutti. Non dovevi e non devi assumerti compiti che esulino dal tuo lavoro, né devi accettare ordini da nessuno tranne che da me. Non possiamo fare fesserie. Dobbiamo guardare da noi, perché siamo pochi, alla nostra sicurezza. Dove hai tenuto per 3 giorni la valigia? Capii che avrei creato guai a Fabiani e a Sanguinetti, che mi avevano sempre sorretto e aiutato, e poiché tutto era andato nel modo migliore, mi pareva di nessuna importanza la superficialità con la quale si erano comportati negli ultimi giorni. Ma non potevo mentire. La valigia l'ho tenuta sempre con me, risposi. Come? Mi chiese Rossi. Avvertita mia moglie che non mi avrebbe veduto per 3 o 4 giorni, il primo giorno l'ho passato alla Nazione e la notte ho dormito lì, su un divano della sala d'aspetto. La mattina dopo sono andato a Colle in treno a trovare mia madre. Avevo messo la valigia sulla reticella portabagagli, qualche metro lontano da me. Ho dormito là. Mia madre, brava nel cucito, mi ha anche detto che se mi fossi trattenuto di più avrebbe fatto una fodera per la valigia. Finisci, mi disse Rossi. Il giorno dopo mi sono rifugiato di nuovo alla Nazione e la sera ho consegnato la valigia a Michele, aggiunsi. Da qui a Colle ci sono parecchie stazioni. Una ispezione al treno da parte dei fascisti, un allarme aereo, ti avrebbero fatto perdere al minimo la valigia. Nessuno avrebbe più potuto avvertire Michele, disse Rossi, e rivolto agli altri due continuò. Vedete che pasticci si possono combinare. Non era lui il compagno che avrebbe dovuto custodire e consegnare la valigia. Ci sono quelli addetti a questi compiti. Rivolto a Fabiani, chiese: da chi hai fatto preparare la valigia? Dal vecchio, rispose Mario. E perché l'ha rimandata a te? Chiese Rossi. Non c'erano altre persone in quel momento e non ci potevamo servire di un ragazzino. La valigia era troppo pesante, rispose Mario. Noi siamo la direzione politica. Il settore militare ha i suoi uomini, disse Rossi. Se avessi agito in un altro modo, avrei dovuto passare per 6 o 7 compagni e non tutti preparati. Mi è sembrato di aver preso la strada più semplice e più sicura. Romano è meno sospettabile di tutti, disse Fabiani. Questo è da dimostrare. Io credo il contrario. Lo sanno in troppi, soprattutto i giovani, che è comunista. In ogni modo, fesserie simili fatte da uomini come voi che militano da tanto tempo, esperti di lotta clandestina, non sono concepibili. Rimane inteso che Romano è solo addetto al lavoro politico. Siamo d'accordo? Disse Rossi. E fissato di nuovo il calendario degli appuntamenti, se ne andò. Prima di separarci, Mario mi disse: Rossi ha ragione. Mi sembra perfino impossibile che uomini che soffrono questa vita da tanto tempo possano ancora sbagliare. Ti chiedo scusa. Scherzi, tutto è andato bene ed è quello che conta, gli risposi. Di lì alla liberazione passò del tempo e prima di un finale tragico per il quale Mario e altri compagni dovettero abbandonare Firenze, un altro episodio spiacevole venne a sconvolgere le ore che passavamo insieme. Percorrevamo in bicicletta, ed erano 2 biciclette nuove, i viali. Passavamo dinanzi al cimitero degli inglesi, al piazzale Donatello. Era gennaio, l'ultimo gennaio della guerra, e faceva freddo. Ci venne il bisogno di urinare. Nel viale e nei dintorni non vedemmo nessuno. Ci fermammo e, appoggiate le biciclette a 2 alberi, ci avvicinammo al muro del Camposanto. Quando ci voltammo, le biciclette erano scomparse. In un attimo qualcuno le aveva prese. Il viale, Borgo Pinti, erano deserti. Imprecammo a lungo, senza biciclette, e per gli appuntamenti allora più pressanti e più frequenti era impossibile vivere. Durante parecchi giorni parlammo del furto repentino e spesso, riandando con il pensiero a quegli anni, mi appare ancora il fatto più misterioso che mi sia capitato durante la lunga lotta. Nel primo dopoguerra, Fabiani e io continuammo a incontrarci spesso, a trascorrere insieme qualche mattinata, qualche pomeriggio della domenica. Mario aveva conservato i gusti di quando, giovanissimo, abitava a Empoli, passeggiate in campagna e merende alla contadina. Mi piaceva seguirlo anche qualche volta, nei giorni di festa, se andava a parlare in una casa del popolo dei paesini dei dintorni. Discorsi franchi, precise critiche all'Unione Sovietica, quando era il caso, che facevano sobbalzare vecchi compagni e accendevano discussioni chiarificatrici. Gli argomenti delle nostre conversazioni, sempre gli stessi: il fascismo, l'edificazione del socialismo in un paese come l'Italia, il ruolo dell'Unione Sovietica, i rapporti dei partiti comunisti con quello bolscevico. Giungevamo spesso alle stesse conclusioni. Nella situazione italiana, una riforma di struttura profonda e necessaria era migliore di una rivoluzione, e mi pare che lo abbia detto anche Engels. Il nostro sforzo di comunisti doveva consistere nel costringere la borghesia a pagare alcune riforme. Avremmo voluto un solo partito di sinistra in cui confluissero tutte le istanze di modernità, di efficienza e di progresso. Un sindacato unico, pluralismo di partiti. Affrontare senza demagogia e nei limiti del possibile e del fattibile il problema dell'unità del Mezzogiorno e delle isole con il resto d'Italia, problema che, negato da Mussolini, tornava ora presente e più urgente di prima anche per i 20 anni di insabbiamento. Nessun regionalismo. Credo che il giornale diretto da me per parecchi anni a Firenze porti ampie tracce di queste idee. Durante il periodo nel quale fu sindaco ci vedemmo meno. Mario non interferì mai nel mio lavoro. Le cascine non erano illuminate e io gli telefonai spesso segnalandogli la necessità di un intervento del comune perché il parco diventava sempre più pericoloso. Gli mandai per il mio capocronista pacchi di lettere di cittadini angosciati che raccontavano episodi di malcostume e di delinquenza e avanzavano suggerimenti. L'amministrazione comunale non si muoveva e io l'attaccai sul giornale. Qualcuno dei miei compagni mi rimproverò, ma insistetti nella denuncia. Durante una riunione al partito sorse un dibattito piuttosto acceso e chi mi difese affermando che io avevo fatto e stavo facendo il mio dovere fu proprio Fabiani. Prima che la sinistra perdesse il comune, Fabiani e io tornammo a stare insieme più spesso. Analizzavamo la situazione politica e ne discutevamo non solo per quanto vi erano coinvolte Firenze e le altre città toscane che conoscevamo bene, ma soprattutto sul piano nazionale. La conquista dei comuni recava prestigio al partito, poteva facilitare alcuni compagni nell'acquisire competenza amministrativa, ma l'essere gli enti locali, grandi e piccoli, in mano alla sinistra, condizionati e ostacolati dal governo centrale, non spostava la situazione del paese di un metro. La Democrazia Cristiana usava la sua potenza perché la Costituzione nei suoi lati progressisti non venisse applicata. La forza dei lavoratori e soprattutto dei comunisti rimaneva inutilizzata, i loro voti congelati. Fabiani e io con lui pensavamo che la base della Democrazia Cristiana, i contadini e gli operai soprattutto, avesse gli stessi interessi degli operai e dei contadini che votavano per il nostro partito. Poco li divideva. La questione religiosa? No. La religione in se stessa non è un fatto regressivo. E mai il Partito Comunista avrebbe iniziato su quel terreno una lotta che sarebbe stata in Italia senza senso e che ci avrebbe precipitato indietro di secoli. Le riforme che la sinistra proponeva sarebbero state bene accette alla base popolare della Democrazia Cristiana. Ma come dimostrare che la politica della direzione DC andava contro gli interessi dei contadini e degli operai che votavano per lei? Fabiani proponeva, e io ben presto mi convinsi delle sue ragioni, di stabilire un patto con il Partito Socialista. Noi comunisti avremmo cercato di mandare, dando anche ove fosse necessario i nostri voti ai socialisti, il PSI al governo degli enti locali insieme con la Democrazia Cristiana. Dal canto loro, i socialisti avrebbero dovuto impostare poche riforme, misurate, indispensabili, serie, e, aiutati da noi, convincere i cittadini di questa necessità, dei benefici che i più ne avrebbero tratto. Ci sembrava chiaro che la direzione e la destra della DC non avrebbero accettato questa politica. Dopo aver dimostrato che con la Democrazia Cristiana non si sarebbero mai potuti compiere passi reali sulla via della modernità e del progresso, il Partito Socialista avrebbe abbandonato le responsabilità amministrative locali e si sarebbe schierato, a parità di potere, al nostro fianco. E speravamo che i lavoratori, la sinistra democristiana, lo avrebbero seguito. Avremmo potuto, prima di giungere ad un partito unico della classe operaia e dei suoi alleati, costituire non un fronte popolare, ma un raggruppamento di partiti, di movimenti, di persone singole, con un programma da realizzare, approvato da tutti, con la solenne sconfessione di chi avesse voluto esercitare una qualsiasi egemonia sugli altri. Fabiani era sicuro di poter arrivare a vincere le elezioni politiche e di governare il paese con tranquillità. All'inizio, se non fosse stato opportuno che noi comunisti andassimo al governo, avremmo avuto un ministero guidato da Nenni e composto da socialisti e da tecnici. Avevamo torto? Avevamo ragione? La nostra era soltanto una proposta che chiedevamo fosse discussa. A Firenze non fummo presi sul serio. Fabiani portò queste proposte a Roma. Il documento interessò Togliatti, ma le resistenze erano molte. Probabilmente Fabiani e io avevamo corso troppo e il partito non era ancora pronto a discutere in tutta la sua organizzazione idee di questo genere. Quando la Pira divenne sindaco, Fabiani e io, apertamente anche sul giornale che dirigevo, cercammo di aiutarlo. Sapevo che sarebbe stato sindaco come era uomo. Ne ero amico da tanti anni. L'avevo conosciuto subito dopo il 1930 al frontespizio, con la sua fede, le sue passioni. Uno di quegli anarchici medioevali, seguaci soltanto di Dio, magari mercanti che una mattina si svegliano e gridando di essere stati dei ladri distribuivano tutte le loro mercanzie, le loro ricchezze ai poveri e si facevano frati. La Pira non era un mercante, non possedeva ricchezze, sapeva che non vivevamo nel Medioevo, conosceva i problemi di oggi, ma tutto quello che aveva lo dava anche lui ai poveri, che stavano in cima ai suoi pensieri. Il capitale è un furto, diceva inaugurando il suo corso universitario. Se incontrava il direttore di una banca e una volta in mia presenza gli diceva «Vieni, ladro! Se non fossi ladro non saresti un banchiere. Dammi 100 milioni per i poveri!» «Non si può», rispondeva l'altro. «Come non si può? Durante il fascismo, tutti gli anni, per rimanere al tuo posto, davi quattrini all'Opera Nazionale Balilla. I poveri sono più importanti e bisognosi dei Balilla», rispondeva la Pira. Era naturalmente in pessimi rapporti con la Confindustria. Avevo spiegato a Fabiani chi era la Pira, il suo contegno coraggioso durante il fascismo, il suo senso dell'umorismo, la potenza della sua fede e la dedizione alla pace. A Mario era piaciuto. La Pira non poteva essere un sindaco del bilancio in pareggio. Sosteneva anzi che i bilanci dei comuni non potevano essere in pari, non lo dovevano. I denari che servivano dovevano essere trovati. L'importante consisteva nello spenderli bene, soprattutto per i poveri e per i malati. Vedevo compagni imbestialiti quando, discutendo del bilancio, la Pira rispondeva con citazioni del Vangelo o dei padri della Chiesa. Quasi compassionando l'oratore che lo attaccava, diceva «Chiudi codesti libri, non servono a nulla». Se ne avevo il tempo, Assistevo a una seduta del consiglio comunale e mi divertivo sempre e parecchio. Anche Fabiani, che pure aveva portato il bilancio comunale in pareggio, aveva capito che la pira, con la sua tensione spirituale, la sua volontà, la sua forza e le sue conoscenze, con l'appoggio del cardinale Dalla Costa, sarebbe stato più utile sul piano internazionale che su quello cittadino. Vero cristiano, credeva nella pace e non lasciava passare occasione senza dimostrarlo. Convinto della nostra buona fede, si consigliava spesso con noi. Diceva di aver costituito una giunta segreta formata da lui, da Fabiani, da Tristano Codignola e da me. Dell'altra, diceva, con i registri, le scartoffie, i discorsi impossibili, non gli importava nulla e lasciava trapelare un po' della sua intolleranza verso i contraddittori. Io, arto me fosse ombroni, li piglio per il cravattino e li butto da una finestra di Palazzo Vecchio, diceva. Erano brave persone, i più noti esponenti liberali della città, ma alla pira non piacevano perché anticlericali. Di questa nostra collaborazione se ne ebbe perfino un eco sui quotidiani inglesi e ogni tanto arrivava qualche giornalista straniero a chiedere se da Firenze avrebbe preso inizio quella che allora veniva chiamata la Repubblica Conciliare, basata sui cattolici e sui comunisti. Quando la pira sembrava un po' stanco, gli proponevamo uno dei piani che tenevamo sempre pronti. Non certo per sminuire la sua opera importante che soltanto lui avrebbe potuto portare avanti, posso affermare con tranquillità che alcune iniziative di La Pira, delle più acclamate, erano spesso partite da un suggerimento di Fabiani, come quella dell'incontro fra i sindaci di città dell'Est con i sindaci di città americane. Andammo dalla Pira. Dovevo parlare io perché è suo amico da tanto tempo. Fabiani, secondo l'andamento della discussione, sarebbe intervenuto per ampliare, restringere, correggere. La pira, qui dormiamo un po' troppo. Di Firenze non parla più nessuno. Bisogna prendere una iniziativa clamorosa, gli dissi. E scherzando aggiunsi, se no, il nostro amico con il bilancio ti mangia la nuca, e feci il nome di un consigliere che la pira non sopportava. «Che si può fare?» chiese la pira. «Ti proponiamo un incontro fra i sindaci delle maggiori città del mondo», dissi. «Cioè?» chiese la pira. «I sindaci di Mosca, Praga, Bucarest, Sofia, Budapest, Varsavia, New York, Washington...» La pira saltò su dalla seggiola e mi interruppe. «Fammi finire», gli dissi, e continuai. Boston, Chicago, Filadelfia, San Francisco e qualche altro. No, gli americani non ce li voglio. Desiderano la guerra. Sono il dio mammone, lo schifo del mondo, disse la pira infuriato. Non esagerare. Non tutti vorranno la guerra. Sentiremo. Senza di loro è inutile ogni convegno. I sindaci dei paesi socialisti sono tutti d'accordo. Gli americani, bisogna metterli dinanzi a questi colleghi, disse Mario. E io aggiunsi, l'unico modo per smascherarli è il confronto con i sindaci dell'Est. Vedremo se avranno il coraggio di venire qui a Firenze a dire che vogliono la guerra. Occorsero ancora ore per persuadere la pira a invitare al convegno più americani che fosse possibile. Un giorno, mi pare nel 1948, vidi Fabiani salvare Almirante, il quale, durante un comizio tenuto dalle logge dell'Orcagna, aveva insultato operai e ebrei che innalzavano cartelli con soprascritti i nomi dei campi di sterminio nazisti. Almirante, ormai quasi raggiunto dalla folla che aveva travolto un cordone di giovani carabinieri, stava per essere linciato. Mario, che da una finestra di Palazzo Vecchio assisteva all'assalto, scese, disse timidamente due parole, si prese Almirante sotto braccio e lo portò via. Ho conosciuto uomini politici, vanesi fino all'oscenità. Fabiani aveva qualche civetteria? Due sole volte notai sfumature, piccole sfumature, che contrastavano con la naturalezza delle sue maniere. Quando era sindaco, lo incontrai in San Frediano, in bicicletta e vestito male più del sopportabile. Andava a parlare in una sezione. Glielo dissi. Un'altra volta, durante una campagna elettorale, lo accompagnai in piazza Tasso, zeppa di persone e bandiere. Uomini, donne e ragazzi avevano tutti il fazzoletto rosso al collo. Salii anche io sul palco. Mario guardò per un attimo la folla, poi disse: «Mi pare che qui non ci sia nessuno che non la pensi come noi. È inutile che vi annoi con il solito discorso». E scese dal palco. Era davvero poco, troppo poco, per tutti quei compagni. Il giorno in cui morì Stalin lo incontrai in piazza San Giovanni. Parlava con un uomo anziano. Mi fece cenno di aspettarlo. Andava in federazione e facemmo la strada insieme. «Domani o dopodomani, dipende dal materiale che avrò stasera, cercherò di far trapelare qualche barlume di chiarezza, qualche dubbio, ma sarà quasi impossibile e forse inutile. Alla notizia, gli operai hanno scioperato per un quarto d'ora», dissi. Mario sorrise ironicamente, poi disse: «Finché non accadrà un fatto importante in Russia, non si potrà fare nulla. Non hanno creduto a centinaia di libri, non crederanno a nessuno. Ma io sono sicuro, qualcosa si muoverà». Arrivammo in federazione. Entrammo, c'erano compagne che piangevano. Si fecero intorno a Mario. «Intanto piangete poco, è morto un dittatore», disse. Lo guardarono sorpresi. Salimmo le scale. Al primo piano, in uno stanzone affollato, Mazzoni gli venne incontro. Mazzoni disse: «Sono turbato». Fabiani: «Perché?» Mazzoni: «Come? Non lo sai? È morto il compagno Stalin». Fabiani: «Lo so, era ora. È morto troppo tardi». Non ricordo più la reazione degli altri.